Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati in studio Luca Collodi, programma sportivo della Radio Vaticana. Io saluto subito in collegamento diretto dalla sede di Avvenire a Milano Massimiliano Castellani, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un saluto anche ad Antonio Menenti in studio a Roma con Davide Luciani, Daniele Luciani, benvenuti anche a voi. La prima notizia di oggi riguarda il campionato argentino, perché il San Lorenzo ha vinto lo scudetto. La squadra di cui Papa Francesco è tifoso ha vinto il campionato argentino. Un ottimo regalo per domani, compleanno di Papa Francesco. Noi dalla regia dovremmo avere in collegamento un appassionato di calcio, il cardinale José Saraiva Martins, il prefetto emerito delle cause dei santi. Eminenza, grazie per essere con noi.
Oh, piacere.
E allora, un primo commento con lei. Lei è un appassionato di calcio, così come il Papa. Molto probabilmente ne avete avuto modo, magari in qualche circostanza, anche di parlarne. Ebbene, la squadra del Papa ha vinto questo scudetto. Un bel regalo per domani, il compleanno del Papa.
Sì, certamente è un evento importante per l'Argentina, per gli amanti del calcio, no? E sappiamo come il Papa Francesco è un tifoso di San Lorenzo. E questo è un fatto importante per l'Argentina, e certamente il Papa sarà molto contento che sia avvenuto ciò, no? La squadra del suo cuore. E comunque è sempre un evento importante, no? Per gli amanti del calcio, di questo sport così importante e così bello, e con una grande capacità di formazione per quanto riguarda i valori umani, no? La lealtà, la libertà, l'impegno, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il Santo Padre sarà contento, e noi ci rallegriamo tutti anche con questo, perché tutti sanno che in Argentina il calcio è molto, molto, molto seguito, molto amato, come anche in Brasile, è vero, come anche in Italia, diciamo, un po' in tutto il mondo. Perciò certamente per gli argentini, per il Papa, sarà un motivo di un'intima e profonda gioia nel campo sportivo, ovviamente, no?
Certamente, cardinale Saraiva Martins, il Papa sembra che abbia, certamente sia stato informato di questa notizia, e tra l'altro i dirigenti, alcuni giocatori del San Lorenzo potrebbero a breve arrivare proprio a Roma per incontrare il Papa e festeggiare con lui anche questa vittoria. Tra l'altro il San Lorenzo è una delle società che non ha vinto molto nel campionato di calcio argentino.
Certamente non tutto dipende dal gioco, molte volte, no? Anche per esempio in Italia, Roma o la Lazio, per altre due squadre romane, non è che abbiano vinto molti campionati, no? Però sono amatissime dai romani, dal popolo italiano, no? Dagli abitanti di Roma. Quindi le vittorie vengono molte volte. Sì, certamente per merito, ma anche molte volte per un po' di fortuna che hanno le squadre, no? Una partita molte volte si gioca benissimo, ma poi per un episodio, ecco, qualsiasi, magari perde la partita. Questo non vuol dire che non abbiano giocato bene i giocatori, ma è così, dipende dagli episodi.
Tra l'altro dobbiamo dire che in questo campionato il San Lorenzo, che ha uno sponsor tecnico italiano, ha giocato con una maglietta in cui c'era impressa anche l'immagine di Papa Francesco, e secondo alcuni commentatori argentini questo è stato l'uomo in più per il San Lorenzo in campo, cardinale Martins.
Beh, certamente è molto, molto significativo, no? che abbiano l'immagine del Papa nella maglia. Senz'altro è una cosa molto, molto bella veramente. Che può avere un grande significato per gli argentini, per coloro che hanno voluto che il Papa fosse presente anche nella maglia della squadra che, ecco, per la quale tifa il Santo Padre.
Grazie a Sua Eminenza,
prego,
il cardinale Saraiva Martins. Torneremo poi a parlare con lei per quanto riguarda questo campionato italiano, il calcio europeo che sta finendo. Avremo modo poi di fare una riflessione più ampia. Grazie.
Con piacere, sì.
Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Castellani, da Milano, allora anche a te un commento su questa vittoria del San Lorenzo, e poi in studio qualche particolare in più da parte anche di un nostro collaboratore.
Che dire, insomma, i tifosi del San Lorenzo dicono che questo è il primo miracolo di Papa Francesco. Di fatto questa è una squadra che negli ultimi anni, l'ultimo successo mi pare che risale al 2007. Ti devo un attimo correggere su un fatto: questa è una delle cinque formazioni che per titoli conquistati e tradizione viene considerata una delle cinque sorelle d'Argentina. Questo è il 15° titolo nazionale. E quindi diciamo che certo nell'ultimo periodo però non c'era stata una grandissima prova di forza come invece quest'anno, che è proprio l'anno in cui è stato eletto al Sodio Pontificio il primo tifoso del San Lorenzo, che è appunto Papa Francesco.
Ora, tra l'altro, grazie a Daniele Luciani qua in studio, noi dobbiamo però chiarire una cosa ai nostri amici ascoltatori: la particolarità organizzativa del campionato di calcio argentino, che nel 91 è stato riformato. Ascoltiamo quello che ci racconta Daniele Luciani.
Esatto, il campionato argentino si divide in due campionati, come un girone d'andata e un girone di ritorno. Il San Lorenzo praticamente ha vinto il girone d'andata, cosiddetto torneo di apertura o inicial. Poi da febbraio si inizierà il campionato di clausura, di chiusura, ovvero una sorta di girone di ritorno. Al termine del chiusura ci sarà la somma dei punti delle squadre che hanno partecipato e verrà eletto il campione d'Argentina totale, ecco, se vogliamo dirla così. Però gli argentini riconoscono un campione sia d'apertura che di chiusura.
Castellani, quindi particolare è il torneo di calcio in Argentina.
Se dovessimo farlo noi, penso che il famoso calcio spezzatino di cui parliamo sempre sarebbe infinito, giocheremmo tutti i giorni praticamente, no? Visto che loro riescono a permettersi due campionati, invece noi non riusciamo nemmeno a portarne a termine uno. Tra l'altro ti rilancio anche subito il discorso, perché con la Juventus e il Napoli, che faranno l'Europa League, giocheranno di giovedì insieme a Fiorentina e Lazio, voglio vedere come si sistemeranno con l'organizzazione delle prossime partite.
Stasera, tra l'altro, Milan-Roma potrebbe essere rinviata per nebbia, perché ovviamente a Milano alle 20:45 il rischio è molto grande.
Ecco, questa è una notizia che viene data dall'ultima ora. Tra l'altro si giocherà molto di lunedì, e su questo saluto anche Don Leonardo Biancalani, nostro ospite anche oggi. Don Leonardo, si giocherà molto di lunedì?
Eh sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Purtroppo sì, per favorire però le nostre italiane in Europa League. Io vorrei ribadire un concetto: che purtroppo noi abbiamo perso due posti in questi anni sottovalutando quella competizione, che invece quest'anno ci può riportare ai vertici del calcio europeo. Quindi se questo può aiutare le nostre squadre, benvenga lunedì.
Menenti, Antonio Menenti.
Ma benvenga lunedì, Don Biancalani. Purtroppo poi continua a falsare in una maniera incredibile il nostro campionato interno, che poi forse è la chiave di lettura più diretta dei nostri sportivi. Certo, i successi in Europa sono importanti, però poi alla fine, dato che è molto tempo che siamo distanti da questi successi, non è che andiamo a falsare il campionato interno proprio per questo motivo. Già abbiamo abbastanza, diciamo così, come ha detto Biancalani, il campionato spezzatino. Se continuiamo così ad allungarci fra il giovedì europeo, poi il mercoledì della Champions, a proposito, il Milan va ad affrontare l'Atletico, quindi si ritroverà con un turno, diciamo così, abbordabile per quanto mi riguarda. Però ritroviamo veramente un campionato ridotto ai minimi termini.
Biancalani, e poi la risposta anche di Castellani.
Sì, il discorso del lunedì lo dicevo nel senso che se le squadre ovviamente italiane vanno avanti, sì, comunque non è un problema solo nostro, perché vorrei ricordare che anche la Bundesliga, Liga e altri campionati dove ci sono le squadre impegnate nelle coppe fanno già questo. Penso che il problema sia un pochino nostro, abituarsi a questa mentalità, sapendo appunto che il coefficiente europeo lo si ottiene con i risultati sul campo. Certo, potevamo pensarci prima.
Castellani.
Ma io invece lo trovo profondamente ingiusto, me ne sto rendendo conto sempre di più, perché comunque prendete la Roma questa sera è una casualità che gioca di lunedì sera, ma perché c'è il Milan di mezzo, altrimenti insomma Roma giocherebbe sempre 24 ore prima della Juventus. E credo che una volta si stava molto più attenti a questo fatto del falsare il campionato sapendo il risultato in anticipo. Io lo trovo veramente ingiusto. È chiaro che tutto questo però va riformulato in base a quanto si vuole dare ancora più potere alle televisioni.
Fino a qualche anno fa le ultime 3-4 giornate del campionato venivano giocate tutte alle ore 15 per garantire, per non falsare il campionato. Invece negli ultimi 2 anni abbiamo anche osservato uno spezzatino nelle ultime di campionato proprio per favorire gli eventi televisivi e il maggiore audience portato dal calcio.
Castellani, quindi il problema è serio, mi sembra di capire. Il falsare il campionato, credo di capire che oggi sia un problema secondario. Ho seguito alcuni commenti all'eliminazione della Juventus dalla Coppa dei Campioni, oggi si chiama Champions League, e si bada più al denaro perso che non al risultato sportivo. Ormai questa è una realtà.
Penso che i 25-30 milioni che parlavano della qualificazione siano stati l'argomento del giorno, insieme appunto al campo ghiacciato e a tutti i discorsi che si sono fatti sull'interruzione della partita di Istanbul. Ormai purtroppo, vedi, il discorso del calcio spezzatino si regge tutto su questo. È vero, come diceva prima, che le ultime partite, le ultime 3 venivano giocate in contemporanea, ma non basta, perché comunque sia abbiamo visto che comunque sì, difficilmente i campionati da noi si decidono all'ultima giornata. È successo alcune volte, ma comunque in linea di massima c'è sempre una squadra mattatrice. In questo caso c'è una Juventus che è già forte di suo. Se in più gli diamo la possibilità di giocare sempre 24 ore dopo, io penso che il campionato possiamo anche chiuderlo.
Castellani, si va sempre di più verso un campionato e un torneo europeo con le maggiori squadre, anche economicamente più forti, rispetto poi ai campionati nazionali che diventerebbero secondari?
Purtroppo sì, penalizzando poi anche delle realtà che non farebbero parte poi di questo circuito. Vedi ad esempio l'Atletico Madrid, che quest'anno è forse la squadra in Europa che ha speso di meno, ha venduto un fuoriclasse come Falcao, ha venduto tutta una serie di gioielli, eppure si ritrova addirittura prima nella Liga e contro un Milan in Champions, dove vorrei contraddire un attimo Antonio, attenzione, perché io credo che l'Atletico Madrid, a parte il fatto che le altre 15 erano tutte più forti del Milan sulla carta, perché questo Milan è assolutamente molto molto morbido, a meno che non trova appunto delle ispirazioni dell'ultimo momento a gennaio, ma in questo momento l'Atletico Madrid di Simeone è una delle più belle realtà europee e rischia anche di andare avanti in Champions.
Benenti.
D'accordo su questa riflessione, ma per me il Milan rimane più che una squadra, rimane decisamente veramente un agglomerato di persone che stanno cercando di portare a punto l'unica possibilità che hanno quest'anno, cioè la Champions, per cui cercheranno in tutte le maniere di arrivare in maniera anche sognona verso questa finale così ambita.
Prima di dare... Prego.
Ci vogliono i giocatori, però in questo momento sì. Il Milan ne ha 3 o 4 massimo che possono affrontare questa competizione.
Prima di dare la parola alla storia della Lega Pro, io volevo fare un rapido giro di commento con voi per un altro problema che ha caratterizzato il weekend sportivo. Sulla stampa se ne è parlato, ma non poco. È successo a Pisa, quando una delle squadre giovanili è stata ritirata dal campo perché due padri di due ragazzini che stavano giocando si sono messi a litigare e hanno pesantemente, uno di questi padri ha pesantemente offeso un altro ragazzino che era figlio del padre con il quale litigava. Ecco, l'episodio ha portato la società giovanile del Pisa a chiudere la partita e a ritirare la squadra. Ci sembra un gesto questo del Pisa da sottolineare e da condividere? Prima Don Biancalani, poi a chiudere Castellani.
Sicuramente sì, è un gesto importante, le società mi auguro che lo facciano, soprattutto poi credo che sia importante anche il ruolo degli allenatori, più volte lo abbiamo sottolineato che i genitori non devono vedere nei loro ragazzi Maradona, ma devono vedere i ragazzi che si divertono e quindi dobbiamo, là dove è possibile, riportare i genitori a quello che è il calcio, prima di tutto un divertimento.
Castellani, questo è un vecchio problema dei genitori che seguono i loro figli allo stadio.
Sì, è un vecchio problema. Comunque questo episodio qua, di cui avevamo parlato anche noi sul giornale, penso che da qualsiasi angolazione la si guardi è una sconfitta pesante per i bambini che giocano, è una sconfitta per gli altri genitori, perché stiamo parlando di 2 sugli altri 22, 30, 40 che erano e chiaramente si comportano in maniera civile. È una sconfitta quando lasci la curva soltanto ai bambini, come è successo ieri alla Juventus, e continuano i cori, gli stessi cori degli adulti. Quindi il problema, secondo me, è un processo di educazione che va fatto prima di tutto agli adulti all'interno delle società di calcio. Qualche società lo sta facendo, cioè ad esempio Paolo Pulici, che è all'Atrizium, da anni sta portando avanti un percorso in cui prevede che i genitori stiano fuori proprio dalla squadra giovanile. Quindi questo potrebbe essere un deterrente, ma ce ne possono essere anche altri, come ad esempio ho visto in tantissime scuole calcio in cui si cerca di coinvolgere le famiglie e viene fatta una specie di educazione civica proprio allo stadio.
Grazie a Castellani, buon lavoro, a presto risentirci. Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Noi ora è il momento di andare ad ascoltare la storia della Lega Pro. Come sempre facciamo ormai da mesi, uniamo il calcio al sociale grazie anche all'impegno della Lega Pro e delle società di prima e seconda divisione al riguardo. Oggi è la volta del Catanzaro, che milita nella prima divisione, in quella che un tempo era la Serie C1, per parlare di una iniziativa nelle scuole di Catanzaro contro la violenza negli stadi. Dovremmo avere tra qualche istante in collegamento il portiere del Catanzaro, Giacomo Bindi, che tra l'altro è anche vicepresidente dell'associazione Live Onlus, una realtà che si occupa anche di sociale e mondo del calcio. Saluto Giacomo Bindi, portiere del Catanzaro, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti.
Quindi la società e i giocatori sono impegnati nelle scuole della zona di Catanzaro contro la violenza negli stadi. Perché avete ritenuto opportuno fare questo tipo di iniziativa? Tra l'altro lei, Bindi, è anche vicepresidente di un'associazione Live Onlus, di una Onlus.
Sì, io sono personalmente vicepresidente di un'associazione, appunto la Live Onlus, che più che altro noi ci occupiamo per quanto riguarda, diciamo, la distribuzione dei defibrillatori nel campo sociale, scuole, società sportive, eccetera. È un'idea che è venuta appunto al presidente Andrea Zalamena e la stiamo portando avanti da ben 4 anni. Mentre qui a Catanzaro, sì, più che altro la società ha avuto questa idea e ha coinvolto noi calciatori nel cercare più che altro di avvicinare quelli che possono essere, diciamo, dei futuri tifosi e più che altro magari cercare più che altro di educarli per quello magari che possa essere un futuro appunto per quanto riguarda loro nell'avvicinarsi a strutture sportive. E siamo andati in queste scuole e abbiamo fatto, diciamo, questi sketch con loro e il risultato è stato bello, insomma, e i bambini erano divertiti e noi calciatori ci siamo prestati più che volentieri, insomma.
Qual è la reazione dei giovani quando voi parlate di violenza negli stadi?
Diciamo che sono alquanto esterrefatti, cioè molti di loro non la concepiscono, non la, forse nemmeno la comprendono. Molta della nostra iniziativa era più che altro collegata a quello che era successo allo Juventus Stadium con quei ragazzini, diciamo, che hanno intonato quei cori contro il portiere.
Parliamo dei giovani che erano a Torino a vedere la partita, sì, della Juventus.
Sì. L'idea che ci siamo fatti noi più che altro che è stata che molte volte i ragazzini chiaramente fanno delle cose anche ingenuamente e quindi proprio per questo magari devono essere educati che determinate cose magari fin da giovani non devono essere fatte. Se si vuole magari cercare di avere anche all'interno degli stadi un comportamento corretto da parte di tutti, e quindi i responsabili dovremmo essere noi grandi a cercare, e soprattutto noi calciatori che magari siamo visti come coloro da cui prendere spunto, a cercare in primis di poterli educare.
Bindi, lei è il portiere del Catanzaro, tra l'altro voi ieri avete vinto 3-1 a Pagani, siete terzi in classifica in prima divisione. Dal campo voi vedete la violenza sugli spalti durante la partita oppure siete presi dal gioco e quindi tralasciate questi elementi?
La violenza quando è fatta, svolta in atti abbastanza forti, la si vede e dispiace tantissimo. Noi quanto giocatori abitualmente comunque sentiamo frasi ingiuriose contro di noi.
Offese soprattutto, cioè la gente vi offende allo stadio?
Guardi, allora bisogna dividere, insomma, ci sono offese di un certo tipo e gli sfottò che comunque sono più che accettati. Le cose magari, le parole non accettate diventano cioè non li accettiamo nel momento in cui magari si trasformano in atti materiali, cioè violenza, non so, contro i pullman o contro le strutture del campo. Fortunatamente si vede poche volte e più delle volte magari riguardano solo piccole parti delle tifoserie. Però purtroppo durante la mia carriera ne ho visti, insomma, di questi atteggiamenti, e che chiaramente sono da condannare.
E allora, a chiudere, Don Biancalani, una domanda per il giocatore del Catanzaro Bindi, poi Menente in studio.
Bindi, buongiorno. Quanto sarebbe importante il discorso del terzo tempo? Era stato messo, ma poi dopo si è svanito.
Purtroppo, sa, io credo che a certi livelli il terzo tempo viene difficile più che altro da poter organizzare, non so, a livello mediatico, anche di organizzazione e tutto, però sarebbe molto importante più che altro istruire i giovani fin da piccoli a vedere una partita come un incontro, cioè cosa che nessuno sa e che molte volte chiaramente non è considerata, che tra noi giocatori, ma come si può vedere anche in Serie A, eccetera, in campo chiaramente si svolge il nostro lavoro cercando di dare il massimo, anche delle volte anche magari con interventi e scontri di gioco al limite del possibile, però fuori dal campo molti di noi siamo amici, quindi ci incontriamo, anche le famiglie, quindi far capire ai ragazzi che anche se in campo ci scontriamo e poi fuori comunque si può vivere anche insieme, quindi non c'è solo la fase di cattiveria, l'incontro è una partita anche tra ragazzi, molte volte sono amici che fuori dal campo si ritrovano e si apprezzano, quindi dovrebbero essere educati più che altro a questo, insomma, vedere la partita come un evento, un gioco, insomma.
Bene, allora Menenti, un minuto e siamo in chiusura.
A proposito del fenomeno cattiveria, così a bruciapelo, noi quando giocavamo ci insegnavano sì ad essere sportivi, ma la cattiveria non era nel nostro DNA. Come mai oggi è così?
Questo io non lo so dire, anche perché non mi reputo un ragazzo né cattivo in campo né fuori, però questo non saprei rispondere sinceramente.
Grazie al portiere del Catanzaro Giacomo Bindi, vicepresidente dell'associazione Live Onlus, e auguri al Catanzaro e alla vostra attività contro la violenza negli stadi. Buon lavoro.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Un telegramma finale, Don Biancalani, e poi chiudiamo.
Al di là della partita, se sarà sospesa o meno, comunque abbiamo davanti a noi un bel match e quindi ci divertiremo, speriamo almeno di divertirci, di vedere una buona partita tra due squadre che possono entrambe vincere e prevalere l'una sull'altra.
Grazie Milan-Roma. Grazie di questa sera. Io ringrazio anche Daniele Luciani, Antonio Menenti, da Luca Collodi con lo Sport. Appuntamento a sabato alle 15:35.